Sono ancora onorata per l'uomo di Dio che è qui questa mattina, per come ci ministrerà la parola. Alzate le vostre aspettative, so già che sono alte, però c'è ancora di più, perché è una parola profonda direttamente, che arriva direttamente dal cielo. È arrivata nel cuore dell'apostolo Beniamino. E vuole giù? E vogliamo alzarci in piedi per onorare l'uomo di Dio che è qui in mezzo a noi e che ci porterà la parola direttamente dal cielo.
Pronto, prova, ecco, sono riuscito a pigiare il tasto giusto. Grazie, accomodatevi. Intanto voglio ringraziare ancora di più il Signore. Già sono state fatte tante ringraziamenti, io voglio aggiungere il mio a tutti i ringraziamenti che si stanno alzando come un profumo d'odore soave davanti a Dio. Voglio aggiungere questo mio ringraziamento per come Lui mi ha concesso al di là di quello che potevo pensare e immaginare. Lui mi ha dato mia moglie, e quando mi ha dato mia moglie ero contento per i palpiti che mi suscitava, per le emozioni che mi dava, innamorato, e la guardavo bella, è sempre stata bella. E io pensavo, che uomo benedetto che sono da Dio, guarda cosa mi ha dato, ma ancora non potevo né immaginare né pensare a tutto quello che il Signore avrebbe aggiunto nel percorso, nel cammino, perché mi ha dato al di là di quello che pensavo e immaginavo. Di solito nei matrimoni si pensa che il bello è l'inizio, perché c'è l'innamoramento, c'è la cotta, c'è la passione, le emozioni. Però poi tutti raccontano, il mondo racconta, perché questi sono i modelli del mondo, che poi viene l'abitudine, entra l'abitudine, quindi tutte queste cose in qualche modo si perdono. Arriva la noia e quindi in qualche modo devi combattere con la noia, cominci a cercare cose nuove. È ovvio che le cose, quando si vive secondo i modelli del mondo, le cose nuove che cerchi, le cerchi dal mondo. Perché se si cercasse la faccia di Dio, verrebbero le cose nuove dal cielo. Le cose nuove che ci sono nel regno di Dio. Ve ne voglio solo citare qualcuna di cose nuove che ci sono nel regno di Dio. La legge dice: occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, ama il prossimo tuo come te stesso, amatevi, ama il tuo nemico, addirittura il nemico. Queste sono le cose nuove del regno, in contrapposizione alle cose stantie, vecchie, obsolete, del mondo, perché sono sempre le stesse cose, mentre nel regno di Dio ci sono cose nuove, sono cose preziose, straordinarie, che cambiano completamente sempre la tua condizione, che raggiungono sempre e continuamente i tuoi bisogni e soddisfano pienamente i tuoi bisogni, addirittura andando oltre il tuo bisogno. Perché quello che neanche pensavi o immaginavi, Dio te li dà e te li rivela. Ecco, io neanche potevo pensare o immaginare quello che sarebbe stato il dono di mia moglie per me. All'inizio pensavo solamente innamorato, emozionato, appassionato, tutto lì, qualche bacio. Ancora ci baciamo. Ma non era tutto lì. E il matrimonio non è solo quello. È molto, ma molto, ma molto di più. Pensate un po' che Dio, per poter benedire il mondo, aveva dato come modello una famiglia. E se anche questa famiglia è venuta meno, che ha fallito, Dio ha ripreso e ha continuato il suo proposito per l'umanità, di benedire l'umanità attraverso un'altra famiglia, che all'inizio era sterile quando l'ha chiamata, Abramo e Sara, sterili, quindi senza figli e senza neanche un futuro, perché tra l'altro erano vecchi, 75 anni e 65 anni quando sono stati chiamati da Dio. Quindi non c'era neanche futuro, ma Dio attraverso una famiglia, perché per Dio nulla è impossibile, questa è la fede dell'Antico Patto, dove riconosciamo che per Dio nulla è impossibile. E Dio rende possibile quello che per gli uomini e per il mondo era impossibile attraverso questa famiglia, perché la famiglia è formata da marito e moglie. Attraverso questa famiglia ha benedetto l'umanità, perché nella progenie di Abramo e Sara tutte le famiglie della terra sono state benedette. Nella progenie di Abramo c'è la benedizione per tutte le famiglie della terra. Pensate un po'. Loro neanche lo pensavano, immaginavano. E Dio è andato molto oltre quello che loro in quel momento potevano ricevere come benedizione del momento. Hanno ricevuto un figlio, il figlio benedetto, Isacco. Ma Dio attraverso quel seme ha raggiunto, e lo possiamo dire con piena certezza, ha raggiunto tutta l'umanità, passata, presente e futura, perché ha raggiunto tutta l'umanità in Cristo Gesù, che è la progenie di Abramo, come dice la scrittura. Lui, Cristo, è la progenie di Abramo, attraverso il patto che era stato stabilito tra Dio e Abramo. Quindi, fatta questa premessa, e voglio ringraziare il Signore e benedire il suo nome per il dono che lei, che mi ha fatto di mia moglie, e benedico questo suo compleanno, questo raggiungimento di un altro anno dove il Signore ci ha benedetti, ci ha riempiti, ci ha permesso di poterlo servire, ci ha dato il privilegio di servirlo. E già questo, il semplice fatto, il semplice privilegio di avere il semplice privilegio di servirlo, per me già è abbastanza. Ma Dio aggiunge a questo anche altre cose. Poi ho una parola per tutti quelli che avete problemi economici. Il Signore stamattina nella preghiera mi ha enfatizzato proprio questo fatto, ma lo voglio prendere così come Lui me l'ha detto, perché me lo sono scritto. Deuteronomio 15:1, siamo alla fine di quest'anno. Questo è sto parlando dell'anno del calendario ebraico. Siamo alla fine del 5782. Entriamo nel 5783. E in quest'anno il Signore ci ha fatto conoscere, ci ha fatto sapere che questo è un anno sabbatico, quindi un anno di riposo e di concessione per la remissione dei debiti. Quindi tutti quelli che avete debiti, dichiarate la parola di fede che i vostri debiti sono appianati, azzerati nel nome di Gesù, secondo la sua parola, credetelo. Dichiaratelo, credete che il Signore vi sta concedendo la cancellazione di tutti i vostri debiti, ma nello stesso tempo concedete anche a chi ha debiti con voi la remissione di quei debiti. E come faccio? A me quella persona mi deve 100.000 euro. Questa era una legge che il Signore ha messo nel patto con Israele, nel patto con il suo popolo, per permettere un rinnovo continuo ogni 7 anni dell'economia del popolo, perché in questo modo l'economia di Israele veniva sempre rinnovata e rinvigorita. La remissione dei debiti faceva questo. Oggi si parla tanto di come la chiamano, l'appiattimento delle tasse, la flax tax. Sì, ma certo, se lo mettessero termini in italiano lo capiremmo meglio, ma ormai si parla così, questo è il modo comune di parlare. Che si vuole abbassare, quindi si vogliono abbassare le tasse e renderle omogenee per tutti alla stessa maniera, dove tutti pagano le stesse tasse. Ora non so se lo faranno e a quale livello li porteranno, però è una bella notizia se fanno una cosa di questo genere. E pensano che questa sia una cosa nuova che può benedire il popolo. Ma questa cosa Dio già la faceva. L'ha messa nel popolo, nel suo popolo, nel popolo Israele, con l'azzeramento dei debiti. Sia i debiti che avevi tu, sia quelli che invece dovevi ricevere da chi aveva un debito con te. La remissione dei debiti. Questo ovviamente richiama la grazia che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, perché anche a noi sono stati rimessi tutti i debiti che avevamo davanti alla giustizia divina. E tutti questi debiti ci sono stati rimessi non con un atto di benevolenza ed è finita lì, va bene, basta, non ci pensiamo più, una pacca sulle spalle, va. No, qualcuno ha dovuto pagare, perché i debiti si pagano. E qualcuno ha dovuto pagare, questo qualcuno è stato il figlio di Dio. Dio ha mandato suo figlio per poter pagare l'intero debito dell'umanità, che era impagabile, non si poteva estinguere. Il diavolo pensava di avere messo un sigillo, un lucchetto di grosse dimensioni, una catena di grosse dimensioni sull'umanità, come dire: ora l'umanità è mia, mi appartiene, ne faccio quello che voglio. Fino a che non è arrivato Cristo Gesù. E in Cristo Gesù, Gesù quando è andato lì all'inferno, ha preso le chiavi della morte dell'Hades, ha aperto quella catena, quel lucchetto, ha fatto un pubblico spettacolo di tutti i demoni, principati, potestà, signorie di questo mondo di tenebre, ha fatto un pubblico spettacolo di Satana, ha detto: guardatelo tutti, è sconfitto e voi siete stati liberati. E da quel momento l'umanità ha ricevuto la remissione dei debiti. In Cristo Gesù tutti i debiti nei confronti della giustizia divina sono pagati. La cosa assurda, sapete qual è? Che la gente, a causa delle tradizioni, degli inganni, delle falsità religiose e di altre cose di questo genere, la gente non crede che ci sia una remissione dei debiti. La gente neanche crede di avere dei debiti nei confronti della giustizia di Dio. E la gente va continuamente, ogni giorno, all'inferno, perché ogni giorno muoiono persone, se non hanno creduto in Gesù vanno all'inferno. Non posso ammorbidire una cosa di questo genere, fratelli cari. Chiesa cara, non si può ammorbidire una sciagura così grande, così terribile. Vedere un sacco di gente che va all'inferno, che cade nell'abisso, perduta. Bisogna dirlo, perché la Bibbia, Dio in Cristo Gesù ha messo le cose in questa maniera, che se tu credi in Gesù tutti i tuoi debiti sono pagati, sono già pagati, e credendo in Gesù tu ricevi la remissione dei debiti, tu ricevi il perdono di Dio. Ma se non credi, queste cose rimangono nella tua vita, ma sei tu che te le tieni. Non è Dio che ti condanna. Perché un'altra falsità che viene a volte annunciata è che Dio condanna. Se Dio voleva condannare, basta che non mandava Gesù. Semplicemente non lo mandava. Eravamo già condannati. Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unico suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dove c'è in questo verso, dove vedete un sintomo di condanna, un accenno di condanna? Non c'è nessuna condanna, c'è solo liberazione, amore, perdono. E quindi, per venire alla parola, alla fine di ogni 7 anni concederai la remissione dei debiti. Il Signore mi ha fatto notare che siamo alla fine del 7° anno. Questo anno è un anno sabbatico, e alla fine c'è la remissione dei debiti. Stiamo parlando adesso qui, siete tutti quanti nel Signore, quindi siete già tutti quanti perdonati e nati di nuovo. Ma stiamo parlando di adesso debiti economici. Ricevi questa parola. Il Signore mi ha detto: ministra su tutti quelli che hanno preoccupazione e paure sulle proprie economie. Perché io nella carestia e nelle ristrettezze, per mezzo della fede, li faccio prosperare. Quando Isacco stava per andare via dal territorio dove lui si trovava, e il motivo perché stava per andare via è perché c'era la carestia. Se tu ti trovi in un luogo di carestia, in un territorio che è fortemente depresso a causa della carestia, dove non c'è nulla, la terra non produce nulla, gli animali muoiono, c'è povertà, miseria, tu la prima cosa che pensi è: andiamo via da qui. E Dio ci dà una lezione, perché lui è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Lui mantiene il patto attraverso le generazioni, nella progenie lui mantiene il patto. E Dio dice ad Isacco: rimani dove sei, perché è qui che io ti benedirò. Nella carestia tu prospererai e raccoglierai 100 volte tanto. Ora, noi sappiamo che nell'anno sabbatico, tra l'altro, Dio dà molta più prosperità dei normali anni che passano, perché già il 6° anno dà abbondanza di raccolto. È un'abbondanza tale, ed è una tale abbondanza di raccolto, che addirittura non solo raccogli nel 7° anno l'abbondanza del 6° anno, ma questa addirittura arriva fino all'8° anno, così dice la scrittura. Quindi 7° e 8° anno tu mangi e sei nella prosperità e hai abbondanza nei tuoi granai, abbondanza nelle tue riserve, perché il 6° anno ti ha provveduto abbondanza per te. E queste non si esauriranno fino a che non riprende il percorso ordinario. Dio va sempre al di là di quello che pensiamo e immaginiamo, è vero? E questo è quello che devi credere. Quando Dio fa un miracolo nell'economia, pensate un po' a quella vedova che si trovava nel bisogno, e attraverso il profeta lei riempì tutto quello che poteva riempire di olio. tutte le damigiane, tutte le bottiglie, tutti i vasi che erano a sua disposizione. Tra l'altro era andata dai vicini, nel paese vicino, da tutti i suoi conoscenti a chiedere che gli potessero dare dei vasi, e gliele hanno dati, e gliene hanno dati anche tanti. E lei ha riempito con quel po' di olio che gli era rimasto, che lei lo vedeva come l'olio per morire. Un po' d'olio e un po' di farina, faccio una schiacciata per me e mio figlio e moriamo. Quello che lei vedeva come morte, Dio lo vede come vita. Alleluia. Nelle mani del diavolo l'umanità è morta, ma Dio ha dichiarato vita in Cristo Gesù, e nessuno può togliere la vita, perché Cristo Gesù l'ha stabilita con il suo sangue e con la vittoria sulla croce, e con la sua resurrezione ci ha portato vita e vita in abbondanza, così come lui stesso ha dichiarato che lui è venuto per dare vita. E che tipo di vita? Vita abbondante. Solo se noi crediamo e abbiamo fede e mettiamo fiducia, noi vedremo l'abbondanza di Dio. Quindi su tutti quelli che sono entrati a causa di tutto quello che dicono, tra l'altro, sia le notizie, il telegiornale, sia i politici, sia le autorità, sia tutte le statistiche che vengono, metteteci tutto quello che volete, che ci dicono che noi stiamo andando incontro ad una condizione sempre peggiore economicamente parlando, sempre economie allo sfascio. Ci sarà ora in autunno, noi vedremo le stelle, nel senso che ci arriva qualcosa, una bella batosta in testa, e vedremo le stelle, e ci saranno gravi problemi economici. Ora, cacciate via le preoccupazioni dal vostro cuore, dalla vostra anima, cacciate via le paure, perché Dio ci ama e l'amore di Dio caccia via ogni paura. E se Dio dice che Lui ci provvede nel tempo della carestia, Lui ci provvede nel tempo della carestia. Quelli che avete delle imprese, delle ditte, delle aziende, continuate a lavorare, non pensate minimamente a chiudere. Continuate a lavorare. Dice: ma arrivano bollette. Non ti preoccupare, continua a lavorare, perché Dio provvederà tutto quello che deve provvedere per te, perché Lui provvede nel momento del bisogno. E se c'è una carestia, quello è un tempo di bisogno, e Dio nella carestia provvede, e la sua provvisione è abbondante. Amen. Poi il Signore mi ha anche fatto vedere le varie guarigioni che ha preparato per questa mattina. Sono già pronte. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Io la cosa che ti chiedo, per favore, non ti identificare mai con una malattia che hai addosso, e non ti chiamare con il nome della tua malattia. Di che hai una malattia addosso, che ti sta dando fastidio, che è come una tortura su di te, ma comincia ora a dichiarare quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce per te, che per le sue lividure tu sei stato guarito, tu sei stato sanato. E quindi tutti quelli che soffrite di dolori nelle ossa, schiena, gambe, braccia in modo particolare, poi anche il cuore. Il Signore mi ha fatto vedere il cuore, cuori che hanno qualche sofferenza, qualche debolezza, aritmie, qualche dissonanza, eccetera. Il Signore ti guarisce stamattina e lo mette al sicuro. Fegato, colon irritabile, così lo chiamano. Chi uno può toccare che salta in aria, irritabile. Chi soffre di pressione, pressione alta, la minima alta, la massima alta, mi sono fatto un pochino un po' di cultura, sì. Vabbè. Vertigini, chi soffre di vertigini, Poi dolori alla cervicale, il Signore stamattina ti libera da questo laccio che ti hanno messo al collo. Chi soffre con dolori di testa, ma di quelli brutti, che quando vengono addirittura hai difficoltà a muoverti, devi stare disteso, preferisci stare con gli occhi chiusi. E poi chi ha problemi all'udito, e ministreremo poi, dopo una breve parola, ministreremo su tutte queste cose, sapendo che il Signore ha già preparato la guarigione. Perché il Signore non è che ci rivela queste cose perché poi proviamo a vedere se qualcuno guarisce. Dio le ha già provvedute perché ha già visto i bisogni, e quindi Lui ce le fa conoscere per andarle ad applicare lì dove c'è il bisogno, dove c'è l'infermità, dove c'è la malattia, Lui mette la guarigione. Abbiamo detto 5783, che detto, tradotto in una dichiarazione di fede, significa 5 grazia, una grazia completa, 7 infatti compiuto, tutto è compiuto, lavoro compiuto, ciò che Cristo ha fatto sulla croce, tutto è compiuto, grazia, quindi grazia completa. 8 è una vita nuova o vita di resurrezione, e 3 che la perfezione è, in questo caso, la perfezione divina in Cristo Gesù, che è stata stabilita in Cristo Gesù. Quello che era stato perso come perfezione nel giardino dell'Eden, Cristo lo ha ripreso, riconquistato, e addirittura mentre lì Adamo ed Eva avevano autorità solo sulla terra, noi in Cristo abbiamo anche autorità nel cielo, in cielo e sulla terra. Abbiamo autorità spirituale. Nell'Antico Testamento, per esempio, non c'era autorità sui demoni, mentre col Nuovo Patto noi abbiamo autorità sui demoni. Per la prima volta noi vediamo in Marco 16, quando Gesù lascia l'eredità ai discepoli, a tutti i discepoli, dice: questi sono i segni che accompagnano quelli che hanno creduto, e tra questi segni cacceranno i demoni nel mio nome. Quando è stata l'ultima volta che hai cacciato un demone? Avete cacciato demoni? Abituiamoci a questo, perché guardate che l'aria è infestata di demoni. Lo dice la scrittura, che l'aria è piena, è infestata di demoni, che continuamente sono lì presso le persone a convincerli di cose sbagliate, a convincerli di alzarsi contro il prossimo, di andare contro il prossimo, di ad essere egoisti e tutto il resto delle cose. Ce ne sono di demoni, ma grazie a Dio c'è la Chiesa. La Chiesa, che è la dimora dello Spirito Santo, che ha l'autorità nel nome di Gesù e che è amata da Dio, amata pazzamente dal Signore Gesù Cristo, perché la Chiesa è la sua fidanzata e fra poco la sposa. A proposito, Gesù sta tornando. Maranatà! Maranatà! Dillo alla persona accanto come saluto: Maranatà, Gesù torna, Gesù sta tornando, eccolo, sta tornando. E il tempo è questo, il tempo del suo ritorno è questo, Gesù sta per tornare, i segni ormai sono molto chiari. Mai si era sentito, io non avevo mai sentito una notizia di questo genere, di 4 terremoti che accadono in luoghi differenti, in territori differenti l'uno dall'altro, e che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Sicilia, Marche, Emilia e Toscana, perché è stato al confine, e Liguria. E i ricercatori, gli esperti dicono che non sono collegati fra di loro questi terremoti, mai si era visto, e la Bibbia parla di segni. Di segni strani che ci saranno negli ultimi tempi, Questo è un altro di questi segni strani. D'altronde Gesù lo dice in Matteo 24 nel sermone profetico, che ci saranno terremoti, guerre, rumore di guerre, carestie, pestilenze, e ci siamo. Mi pare che ci siamo proprio in pieno. Siamo nel periodo. Questa è la generazione che incontra Gesù nell'aria. Noi siamo la generazione del ritorno di Gesù. Preparata, Maria. Prepariamoci. Io sono felice del ritorno di Gesù. Ogni giorno dico: Signore, grazie che tu stai facendo tornare Gesù. Grazie Gesù del tuo ritorno. So che stai per tornare. Non conosco di preciso il giorno, l'ora, ho capito che questo è il tempo, questo è il periodo e questa è la generazione di cui tu hai parlato, Gesù. Questa generazione non passerà se prima non ha visto tutti questi segni, e lì in quella generazione ci sarà il ritorno di Gesù. Che bello. Quindi quest'anno è 5.000, questo che sta per cominciare, siamo nel 5.782, oggi è Capodanno, oggi è il 25 di settembre, è il Capodanno ebraico. Quindi da stanotte comincia, a mezzanotte comincia il 5.783. E lo Spirito Santo mi ha portato a vedere, il 3 significa perfezione, 3 parla della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma più che andare a vedere tutti i vari significati del 3 che ci sono nella Scrittura, nella Bibbia, mi voglio farvi vedere specificatamente, ma non è questo il messaggio, specificatamente quello che lo Spirito Santo mi ha mostrato dei 3 testimoni che ci sono nel cielo e delle 3 testimonianze che ci sono sulla terra. In prima Giovanni capitolo 5 versi 7 e 8, se lo potete prendere, questo non era, io non ve l'ho dati questi come appunti. Prima Giovanni 5 versi 7 e 8. Prendo gli occhiali. Eccolo qua. Poiché 3 sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. Rendono testimonianza di cosa? Di quello che dice poco prima. E cioè, questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E qui dovrei dire di quale fede si sta parlando. Parla della fede del nuovo patto, la fede che ci è stata portata da Gesù Cristo, che ha vissuto come vero uomo sulla terra, e lui ha prodotto la vera fede, una fede incrollabile, una fede che ha vinto, la fede che ha vinto. Perché la fede dell'antico patto, in Ebrei capitolo 11, ci dice che era imperfetta, era parziale, e non sono arrivati a prendere tutto quello che Dio aveva preparato. Loro hanno salutato da lontano la salvezza per grazia in Cristo Gesù, non l'hanno ottenuta. Era una promessa per loro, mentre ora in Cristo Gesù noi ce l'abbiamo come realtà, non è una promessa, noi ce l'abbiamo. E quello che abbiamo ottenuto non è la fede dell'antico patto, dove per Dio ogni cosa era possibile. Tutto è possibile a Dio, c'è qualcosa di impossibile per Dio, e questa era la fede dell'antico patto. Tu avevi fede nelle sue promesse. La fede del nuovo patto invece è che la potenza di Dio ora è venuta dentro di te in Cristo Gesù, nella natura di Cristo, e per mezzo dello Spirito Santo la potenza di Dio è dentro di te, quindi ora tutto è possibile a chi crede. Mentre prima tutto era possibile a Dio, ora tutto è possibile a chi crede in Lui. Non mi sembra che questo ti entusiasmi? A me mi fa saltare. Io adesso penso, ma guarda un po', quello che prima era possibile a Dio, era solo possibile a Dio, solo Dio poteva fare cose impossibili e farle diventare possibili attraverso delle persone scelte, unte in modo specifico, l'unzione era su di loro e lì ci puoi mettere tutti i vari significati di questo. Ma ora invece tutto quello che prima era solo possibile a Dio, ora è possibile a te. Ora tu puoi cacciare i demoni, tu sei nato di nuovo, tu ora sei il tempio dello Spirito Santo. Prima non era possibile, prima lo Spirito Santo non si poteva ricevere, tu ricevevi un'unzione, una speciale presenza dello Spirito di Dio sulla tua vita, ma lo Spirito Santo non poteva dimorare dentro le persone. Ci pensate un po'? Tutti quei campioni della fede, da Abramo, Noè, Abramo, Isacco e Giacobbe, Davide, Mosè, tutti, Samuele, Elia, tutti sono stati visitati dallo Spirito Santo, guidati con un'unzione specifica dallo Spirito Santo, ma nessuno di loro aveva lo Spirito Santo dentro, dimorante. Noi sì. E Gesù che ha dato, quando ha dato questa notizia, i discepoli erano lì a pensare ad altro. In Giovanni 16 Gesù dà questa notizia ai discepoli che pensavano al fatto che lui aveva parlato della crocifissione e quindi erano preoccupati della che Gesù se ne andava, perché Gesù stava parlando della sua, che lui doveva andare via a preparare un luogo e a preparare delle stanze, Marun Tenaghiri. E Gesù a un certo punto: vi conviene che io me ne vada, perché se io non me ne vado non può venire a voi il Consolatore, la terza persona della Trinità, Dio in persona, nella persona dello Spirito Santo non può venire ad abitare dentro di voi, e quando Lui verrà Lui vi guiderà in ogni verità. Che meraviglia! Noi diamo troppa poca importanza a questa esperienza straordinaria che è quella del battesimo nello Spirito Santo e dell'essere riempiti di Spirito Santo ogni giorno. Non da fuori, come se lo Spirito Santo ogni volta, come nell'Antico Testamento, veniva dall'esterno, veniva da fuori e toccava e ungeva in modo particolare qualcuno. Lo fa da dentro di te, l'unzione del Santo è dentro di voi. E con l'unzione del Santo tu sai le cose, non hai bisogno che alcuno ti insegni. Ovviamente stiamo parlando delle rivelazioni che Dio ti vuole dare, ma tu non puoi ricevere rivelazione se prima non conosci la Scrittura, se prima non conosci la parola di Dio e non sei insegnato nella parola di Dio. Dopo che hai ricevuto l'insegnamento, allora Dio comincia a parlarti, a darti oltre l'insegnamento, Lui ti dà rivelazione per le cose presenti, per le cose passate e sentite un po', anche per le cose future. Perché Lui ci rivelerà le cose che ancora devono accadere. Il Signore infatti mi ha dato parola di conoscenza per farvi sapere chi è che vuole guarire, chi è che ha le guarigioni che sono state preparate, che Dio ha già preparato per ognuno di voi. In ogni caso, anche se tu hai un'infermità, una malattia che non era tra questi dell'elenco, la tua fede ti porta alla guarigione. Tu sei guarito per la fede in Cristo Gesù. Come il centurione che ha fatto meravigliare, addirittura pensate un po', il centurione ha fatto meravigliare, ha fatto rimanere con la bocca aperta Gesù. perché quando lui gli ha risposto: non c'è bisogno che vieni a casa mia, perché so che ti metterei in difficoltà, ma di solo una parola, a te basta una parola, perché tu sei l'autorità, tu sei il re dei re, tu sei il signore dei signori, se tu sei il Messia, tu sei il re. Di solo una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù, oh, a centurio, grande la tua fede. Un italiano che fa rimanere a bocca aperta Gesù. E poi un'altra che neanche faceva parte del popolo Israele, una cananea, una sirofenicia, come viene riportato in qualche altro passo, una che insomma non apparteneva al popolo Israele, era confinante, era delle parti di Tiro e Sidone, e questa cananea che va da Gesù, lo adora e gli dice, gli chiede di guarire sua figlia, e Gesù gli risponde in mala maniera, gli dà una brutta risposta: il pane è per i figli e quindi non posso fare niente per te, perché così la legge diceva. Il pane è per i figli, quindi non posso darti quello che è destinato ai figli. Tu non sei figlia, tu non appartieni al popolo di Israele, quindi questo non c'è niente per te. A queste parole chiunque si sarebbe offeso e se ne sarebbe andato inveendo in mala maniera, proprio dicendo cattive parole. E invece questa donna acquista la fede. Questa donna rimane lì, lo adora e gli dice: Signore, io sono un cane, sono una cagnolina, è vero, ma i cani stanno sotto la tavola del padrone aspettando che cadano le molliche e a me basta questa mollica. Il pane è per i figli, mangiate pure sulla tavola che è apparecchiata per voi, ma a me datemi le molliche che cadono dalla tavola e io subito le afferro. Che fede! Questa donna ha fatto meravigliare Gesù, ha fatto rimanere a bocca aperta Gesù, pure lei. Questa donna ha avuto una fede che è andata controcorrente, perché in quel momento era Gesù in persona che gli stava dicendo: per te non c'è niente. Ah sì? Io riconosco che tu sei il Signore, tu sei il Signore in persona, tu sei Gesù, il Figlio di Dio, tu sei il Messia, tu sei il Re del Re, sei il Signore dei Signori, lo riconosco, per questo sono venuto. Ma io vado oltre quello che tu mi stai dicendo. Così come Abramo è andato oltre quello che si vedeva, oltre l'ubbidienza che lui doveva dare. Dio gli aveva chiesto suo figlio in olocausto, e voi sapete benissimo cos'è un olocausto. L'olocausto non è una ribollita, non è un bel piatto. L'olocausto è prendere, allora quando si facevano i sacrifici d'animali si prendeva l'agnello di un anno e si tagliava, dopodiché si bruciava, dopo averlo pulito si bruciava sul fuoco per intero, quindi ucciso e bruciato. Rimaneva solo cenere. E quando Abramo ha sentito da Dio: dammi tuo figlio in olocausto, Abramo non si è tirato indietro. Lui aveva un patto con Dio e lui non considerava il patto con Dio una legge, ma lui considerava, ormai aveva imparato e considerava il patto con Dio il suo stile di vita, la sua condotta di vita, l'aria che respirava per vivere. E quando Dio gli chiede l'olocausto, lui non glielo rifiuta, perché tutto ciò che era suo apparteneva a Dio, ma tutto ciò che era di Dio apparteneva a lui, in virtù del patto. E lui era lì, voi sapete la storia, stava per uccidere suo figlio, dopo il dialogo che ha avuto con il figlio, stava per uccidere suo figlio e Dio lo ha fermato. L'angelo dell'Eterno lo ferma, Gesù Cristo in persona, il figlio di Dio in quel momento lo ferma, lo chiama: Abramo, Abramo, ora so che tu mi temi e che per te sono la cosa più importante. Perché poi in Ebrei viene spiegato cosa stava credendo Abramo in quei momenti, perché molti nell'insegnamento o nella predicazione pensano e dicono e insegnano che Abramo lì in quel momento era atterrato nell'anima, era fortemente oppresso da un conflitto interiore, stava per uccidere suo figlio, mamma mia che terribile condizione che aveva nell'anima. Ma non era così, perché Ebrei ci fa sapere che Abramo stava credendo che suo figlio gli sarebbe stato ridato come per una specie di risurrezione. È quello che lui stava credendo, nonostante la richiesta fatta da Dio. Quello che lui stava credendo è quello che ha ottenuto. Lui ha ricevuto suo figlio come in una specie di risurrezione. Suo figlio è stato salvato dall'intervento divino. Ma tutto questo, voi sapete anche che aveva un valore legale davanti alla giustizia divina, che è uguale per tutti. E cioè che a causa del patto, in virtù del patto, se io ti chiedo un figlio in cambio, che tu mi sacrifichi tuo figlio, tu hai il diritto legale di darmi tuo figlio. E quindi di chiedere un figlio a colui che te l'ha chiesto. Questo è successo in quell'episodio dove Abramo non ha rifiutato suo figlio a Dio, così Dio ha potuto dare accesso legale a suo figlio sulla terra. Per questo motivo Gesù è potuto entrare sulla terra, perché c'è stato un uomo che non ha rifiutato suo figlio, che ha avuto una fede così grande. Infatti per questo motivo Abramo viene chiamato il padre della fede. E dovremmo imparare dal padre della fede e andare al di là, perché quando tu sai, tu cominci a conoscere realmente il cuore di Dio, tu non ti fermi dal credere che succederà esattamente come tu stai credendo. Anche se è Dio che ti sta chiedendo di fermarti o di fare un'altra cosa, tu continui a credere. Mi verrebbero tanti esempi davanti, ma non abbiamo il tempo. Voglio piuttosto andare adesso alle due cose a cui dobbiamo stare attenti in questi ultimi tempi. Sappiamo di essere negli ultimi tempi. Ci sono due pericoli nella Chiesa, e questo lo sto ripetendo, dicendo e ripetendo in tutte le missioni nelle Chiese dove noi andiamo per ministrare. Ci sono due pericoli a cui dobbiamo stare attenti in questi ultimi tempi. Uno è non farci raffreddare nell'amore, perché due comandamenti abbiamo. Il nuovo patto ha compiuto il vecchio patto, che era fatto di ordinamenti e leggi. Gesù Cristo ha compiuto tutto l'antico patto, ha compiuto tutte le norme, tutte le regole, tutte le leggi scritte e non scritte, le ha compiute tutte quante, ha detto tutto è compiuto, e quindi ha chiuso il vecchio patto, e così si è potuto aprire il nuovo patto. E in lui è stato aperto un nuovo patto. In questo nuovo patto ci sono solo due comandamenti, che vengono chiamati comandamenti. Significa comandi a cui dobbiamo obbedire per vivere la grazia e la vita nuova che abbiamo in Cristo Gesù. E questi due comandamenti sono: il primo, ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, con tutta la tua intelligenza, con tutte le tue forze. Afferrati a Dio, sia a Dio la ragione della tua vita. E poi il secondo, che non è come spesso diciamo, ama il prossimo tuo come te stesso. Il secondo è amatevi gli uni agli altri come io ho amato voi. E questo è riportato in Giovanni 13, credo che sia il verso 34, ma non, poi lo potete andare a vedere. Amatevi gli uni agli altri. Perché è importante che noi ubbidiamo a questo comandamento di amarci gli uni agli altri come Cristo ha amato noi? Primo, perché così noi creiamo la giusta atmosfera nella Chiesa, dove tutti sono soddisfatti nei loro bisogni perché si sentono amati. Primo, perché siamo figli di Dio e siamo stati amati prima ancora di diventarli, di diventare figli. Secondo, perché quando creiamo un'atmosfera di amore e di fede, questa atmosfera ci permette di parlare al mondo in maniera forte, al punto tale che quelli del mondo desiderano sapere chi siamo, perché ci amiamo così, perché siamo pronti a dare la vita gli uni per gli altri. Perché questo è il comandamento: amatevi gli uni agli altri come io ho amato voi. Com'è che siamo stati amati? Dove Gesù ha messo a disposizione la sua vita e lui stesso ha detto ai suoi discepoli: io sono pronto a dare la vita per voi. E l'ha fatto. Non erano solo parole, non era una parola per colpire l'interesse dei discepoli. Lui l'ha fatto sul serio, perché il primo dei motivi perché Gesù è andato sulla croce è per amore verso i discepoli, perché quelli che erano stati con lui dovevano sapere, dovevano essere investiti da questo amore che Dio, che Gesù ha avuto nei loro confronti. Lui ha difeso i discepoli, lui ha fatto in modo che arrestassero solamente lui, e i discepoli sono potuti andare via, sono scappati, l'hanno lasciato solo. Ma tutto questo era già preparato da Dio, era stato disposto da Dio così. Ma questo comandamento è importante anche per quello che noi trasmettiamo al mondo, perché Gesù aggiunge dicendo: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli. Da questo conosceranno tutti. E quando dico tutti, parlo di tutti. Parlo della società che ci circonda, parlo anche di quello che noi possiamo dare ad altre confessioni religiose. Da cosa si vede? Qual è la differenza che abbiamo nei confronti delle altre confessioni religiose? Dal fatto che facciamo del bene al prossimo, ma anche le altre confessioni religiose lo fanno. Ci prendiamo cura dei poveri, ma anche le altre confessioni religiose lo fanno. Perché accadono dei miracoli, ma stranamente, ma anche nelle altre confessioni religiose accadono miracoli. Allora qual è la differenza? Semplice, è l'amore. È l'amore. Gesù ha detto: da questi riconosceranno tutti che siete i miei discepoli, dall'amore che avete gli uni verso gli altri. Fratelli cari, sorelle care, non fatevi raffreddare nell'amore, perché poi in Matteo 24, nel sermone profetico, è Gesù che avverte e dice che per l'iniquità e la malvagità che aumenta e per gli scandali che avvengono, l'amore di molti si raffredderà. E il diavolo approfitta di questa mancanza d'amore o di questo amore raffreddato per poter entrare e metterci gli uni contro gli altri. Perché uno dei mali nella Chiesa è quando ci sono divisioni, separazioni, perché sono cose dolorose, fanno male, al punto tale che poi abbiamo difficoltà ad avere fiducia. Ci avete fatto caso che quando tu subisci un'offesa poi hai difficoltà ad avere fiducia verso le persone che ti hanno offeso. Non sei lì a dire no, ma comunque sai, non è un problema, io ti amo lo stesso, non è vero. Siamo lì a combattere, abbiamo dei conflitti interiori, però avremmo tanta voglia di vendicarci. Ora, queste cose molte volte non si dicono perché comprendiamo, ma che fa, diciamo, abbiamo queste cose, no, noi siamo figli di Dio, siamo la Chiesa, ci sono queste cose. Perché altrimenti l'Apostolo Paolo non avrebbe scritto in Galati 5, 18 fino a 22, 18, 19, 20 sono le opere della carne. E sta scrivendo alla Chiesa, sta scrivendo a credenti, oppure scrive ai Corinti, alla Chiesa di Corinto che sono carnali. Eppure nella Chiesa di Corinto c'erano tutti i doni dello Spirito Santo in manifestazione. Tanto che lui deve mettere ordine e fa tutto un insegnamento sull'ordine dei doni, i doni dello Spirito Santo, i carismata, come devono essere usati, l'ordine che ci deve essere nella Chiesa e tutto il resto, eppure dice voi siete carnali. La carne non ci permette di creare l'atmosfera di amore e di fede, e l'amore e la fede sono una grande calamita che attira addirittura il mondo. Volete sapere chi è il più grande evangelista nella Chiesa? L'amore, l'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Questo attira in un modo straordinario, in un modo potente la gente del mondo, li attira. Le persone vengono perché sentono dire cose di noi, sentono le cose che avvengono nel nostro mezzo, nella nostra realtà, nella nostra assemblea. E dove c'è un'atmosfera di amore e di fede, lì c'è Dio che opera e fa qualsiasi tipo di miracolo, segni, prodigi e miracoli. Tutte le persone sono pronte a fare qualsiasi cosa per portare avanti il regno di Dio. Crescono missionari, cioè gente infuocata che sente il bisogno di andare ad annunciare il Vangelo altrove, in altri posti, di non fermarsi dove ci troviamo. Nella Chiesa di Gerusalemme c'era un'atmosfera di amore e fede, e ogni giorno il Signore aggiungeva a loro tutti quelli che erano sulla via della salvezza. Non solo le persone erano attratte, ma il Signore stesso li spingeva. E a volte quando io leggo questi versi mi faccio un resoconto dentro di me. Ma allora se non vengono persone nuove, persone da fuori, è perché il Signore non li sta spingendo? E se non li sta spingendo è perché probabilmente nel nostro mezzo ancora non c'è quell'atmosfera che accoglie, l'atmosfera d'amore che accoglie la gente di fuori. Noi non siamo così. Io lo dico con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, che questa è una realtà dove c'è un'atmosfera di amore e di fede. Dobbiamo crescere e stiamo crescendo. Ma dove viene meno questa atmosfera, lì c'è pericolo. Lì stiamo chiudendo la bocca all'evangelista più grande, e il più grande evangelista è l'amore. E poi state attenti anche, ho detto stare attenti e quindi a non farci raffreddare nell'amore, dobbiamo amarci. Se sentiamo che il fratello ha bisogno di qualcosa, presentiamoci, non stiamo distanti, fratelli, gli uni dagli altri, ma occupiamoci della condizione dei nostri fratelli. Se tu sai, se tu senti di una condizione di disagio che c'è in qualche famiglia, in qualche fratello, in qualche sorella, vai, chiedi, intervieni, fai qualcosa. In ogni caso, anche se tu non hai come provvedere in quel momento, perché forse è un semplice bisogno materiale, almeno ci puoi pregare. Almeno possiamo pregare gli uni per gli altri. E sapete, io credo molto nella preghiera e nella potenza della preghiera. Perché quando la Chiesa prega, i luoghi celesti tremano e sono costretti a far passare ciò che Dio provvede dal cielo, intervenendo e rispondendo alle preghiere che noi facciamo alzare. Perché è scritto che gli angeli raccolgono le preghiere dei santi nelle coppe. Perché è scritto che le nostre preghiere salgono verso il cielo come una ricordanza. Cornelio è stato salvato per le sue preghiere, mentre ancora non era salvato, lui pregava e faceva offerte, offriva e pregava. Queste due cose vanno, a proposito, vanno sempre insieme. Io so chi sono quelli che pregano di più, quelli che anche offrono di più. Silenzio. Perché chi prega tocca il cuore di Dio, entra nella stanza del re, dove ci sono tutti i tesori. Non c'è scritto che alla sua presenza ci sono gioia a sazietà e che ci sono ricchezza a sazietà alla sua presenza. Alleluia. Io non ho toccato il tema che dovevo, e non lo toccherò, perché dovevo parlare dell'unità per il proposito. Lo farò la prossima volta, promesso. Ma era importante per me che io dicessi queste cose stamattina. Ci dobbiamo ricordare di avere un'atmosfera di amore e di fede. L'altra cosa che può venire meno negli ultimi tempi, in questi tempi, quindi non facciamoci raffreddare nell'amore. E se per caso tu noti che c'è un raffreddamento nel tuo amore verso i fratelli, verso la Chiesa, verso le autorità della Chiesa, rinnova il tuo amore, rinvigoriscilo. Prima di tutto dicendo: Signore, perdonami se io mi sono raffreddato nell'amore, mi sono fatto prendere dai pensieri, le bugie, gli inganni, e quelle cose che accadono, gli scandali, ma Signore, io voglio rimanere fermo nell'amore, perché è l'amore che caccia via ogni paura. E l'altra cosa, Gesù dice in Luca 18, parla della vedova e del giudice iniquo e dell'insistenza di questa donna nell'ottenere giustizia dal giudice. Ma il giudice era iniquo, era malvagio, ed è brutto quando in un seggio d'autorità è seduta una persona iniqua. E purtroppo ne abbiamo parecchi in giro di cose di questo genere. Ma dobbiamo pregare per le autorità. La Bibbia ci dice di pregare per le autorità, non di emettere sentenze e condanne. Preghiamo per le autorità. E Gesù insegna sul fatto che questa donna non se ne va a cercare altri aiuti quando il giudice gli dice: no, non te ne faccio giustizia, ma io sono una povera vedova e se tu mi devi aiutare, perché ho bisogno che tu mi redimi da questa situazione, c'è un'ingiustizia contro di me, tu mi devi aiutare, mi devi fare giustizia. No, non te la faccio. Pagami se vuoi che te la faccio. Ma non ne ho soldi. Allora puoi morire. Cosa ha fatto questa donna? Stamattina credo che c'è una parola comune, insistente, di essere determinati. Questa donna era determinata ad ottenere giustizia da chi? Dal giudice, perché lui aveva il posto del giudice. Lui gli doveva dare giustizia. Non è andata a cercare il boss del paese, non è andata a cercare il politico influente, non è andata a cercare chissà chi o chissà cosa. questa donna ha cercato il giudice, ha insistito nel cercare il giudice e nell'avere giustizia da lui, perché da lui doveva venire la giustizia. E questo giudice iniquo alla fine si è arreso, per fare la storia breve. Ha detto basta, anche se io sono iniquo, non mi interessa nulla di questa donna. Non ci guadagno nulla con questa donna, ma siccome mi sta facendo esaurire, mi sta esaurendo, io non ce la faccio più, basta, liberatemi da questa donna, gli faccio giustizia, perché l'unico modo per liberarmi di questa donna è facendogli giustizia. E Gesù mette questa perseveranza, questa determinazione, la chiama fede. Perché all'inizio del capitolo dice di pregare insistentemente o continuamente fino ad ottenere risposta. Ma poi alla fine dice che Dio risponderà a quelli che gridano a Lui giorno e notte. Notate, dice quelli che gridano giorno e notte, cioè che non si fermano. Ah, ma io l'ho fatta la mia preghiera, sì, un anno fa ho pregato. Se Dio mi vuole rispondere, risponde, se non mi vuole rispondere, sia fatta la sua volontà. E ce ne usciamo così in modo religioso, pensando di essere pure spirituali. Ma Gesù poi dice, ma quando il figliuolo dell'uomo ritornerà, e quindi parla del suo ritorno, sta parlando di ora, di questo tempo, di questa generazione, quando ritornerà, ora che Gesù sta per tornare, troverà la fede? E Gesù non dice sì, no, non dice dispiaciuto, oh, non troverò la fede, fa la domanda, troverà la fede? La risposta la lascia a noi. Perché queste persone di cui abbiamo parlato stamattina, il centurione, la donna cananea e Abramo e quest'ultima donna, la vedova, ci dicono continua fino a che tu non ottieni quello per cui stai chiedendo giustizia, continua. Non ti fermare, anche se te l'avesse detto un angelo, anche se qualche rivelazione specifica è venuta nella tua vita, ciò che Dio ti ha detto prima, quello accadrà. Ciò che Dio ti ha rivelato all'inizio, quello accadrà, perché Dio parla una volta e la seconda ripete quello che ha detto la prima. Io non so per chi sto parlando, ma so che sto parlando per qualcuno. Quindi cambia il tuo modo di vedere le cose. E in primo luogo, sii uno che partecipa alla vita pratica, reale della Chiesa. Non essere solo un ospite o un uditore, come dice la Scrittura, dimentichevole. Sai il modo migliore per non scordare le cose qual è? Viverle. Esserci, entrare dentro, condividere, vivi la vita della Chiesa, sii Chiesa pienamente e crea insieme alla Chiesa questa atmosfera di amore e di fede, perché questa atmosfera di amore e di fede sta per attirare tutte le persone che stanno gridando a Dio, che stanno cercando Dio, non sanno neanche come pregare, ma la loro anima sta gridando, hanno un gemito nei loro cuori, è quel gemito che Dio sta ascoltando e Dio sa dove li deve spingere, Dio sa dove li deve aggiungere, li aggiungerà alla sua Chiesa che vive in questa atmosfera di amore e di fede. Perciò rinnovo l'invito, vivete la Chiesa, perché tu sei Chiesa. Il semplice fatto che sei il Tempio dello Spirito Santo ti dice che sei Chiesa, Chiesa. Mario è ancora qui? Sì, è lì. Il Signore mi ha detto, che devi portare qui quella persona che tu incontri quasi ogni giorno, la mattina. Tu passi da un certo posto e incontri una persona, vi salutate ogni giorno, vi scambiate qualche parola ogni giorno. Il Signore mi ha fatto vedere che tu a quella persona la devi invitare a venire, perché lei sta cercando il Signore. Falla venire. Alleluia. Alziamoci in piedi, cari. Perché questo è il tempo dello Spirito Santo, delle guarigioni, delle rivelazioni. Alleluia. Alleluia. Potete arpeggiare.